buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e siamo ancora qui con la seconda parte della trasmissione a parlare ancora della situazione in cui stiamo vivendo, il sistema sociale in cui viviamo e di tutte le questioni che riguardano la magia e la stregoneria, cioè la capacità dell'uomo di trasformarsi nella vita affrontando in maniera coraggiosa, in maniera consapevole, quelli che sono i problemi, quelle che sono le tematiche che la sua esistenza gli pone davanti. Che sia la sua esistenza come individuo della natura, sia la sua esistenza come individuo sociale. Allora, prima di cominciare la trasmissione di oggi, vi ricordo che è sabato 28 gennaio, alle ore 20:30, qui a Radio Gamma 5, in sala dibattiti, terremo il dibattito relativo al giudizio di necessità. Il giudizio di necessità fa parte di 19 elementi che compongono il crogiolo dello stregone. Nei primi 5 elementi del crogiolo dello stregone abbiamo parlato di come prendere l'uomo che vive adesso, la persona, le donne, e riportarle all'interno della natura. In pratica, il sistema sociale, col condizionamento educazionale, con la vita sociale, noi veniamo indotti a perdere di vista ciò che siamo, cioè esseri della natura, ciò che siamo divenuti per milioni di anni all'interno della natura, le nostre trasformazioni, e siamo portati a dimenticare le forze della trasformazione, cioè le forze che hanno portato a farci diventare ciò che siamo, le nostre scelte, l'uso della volontà, l'uso della contemplazione, l'uso del chiamare le cose col loro vero nome, cioè praticamente quella interazione che esiste fra uomo e natura e che ha portato in milioni e milioni di anni di trasformazione dell'esistenza. Questo lo abbiamo fatto con i primi 10 elementi propri del crogiolo dello stregone. Poi siamo passati ad altri 5 elementi del crogiolo dello stregone. Questi altri 5 elementi sono degli atteggiamenti, dei modi di essere dell'individuo all'interno della società civile, della vita sociale. In pratica, no, nella vita sociale si pratica stregoneria. E si deve praticare stregoneria, si deve praticare magia, perché proprio le caratteristiche di questo tipo di società pratica magia nera, pratica distruzione dell'individuo. Per cui dobbiamo essere attenti sia agli inganni, sia alle truffe che subiamo, e dobbiamo essere attenti sia a manifestare il nostro intento, sia a perseguire gli scopi della nostra esistenza. Pertanto ci sono 5 elementi che sono fondamentali, sia come nostro atteggiamento all'interno della vita sociale, sia come capacità soggettiva di valutare i fenomeni sociali che ci giungono a noi. Troppo spesso c'è gente che alza bandiere e altre persone gli vanno dietro, immaginando, proiettando su di loro le loro aspettative e le loro illusioni. Ecco, è necessario che noi chiariamo com'è la vita sociale, chiariamo quelli che sono gli aspetti che fatti nostri possono portarci a continuare il processo di trasformazione e di divenire della società in cui stiamo vivendo. Questi elementi possono essere percepiti dalle persone in maniera diversa, cioè quando una persona parla di stregoneria, in realtà non è che rivela cose assolutamente sconosciute o cose che non si sanno assolutamente o dei segreti impossibili. Cioè, il vero segreto della stregoneria non è nella cosa nascosta. Il vero segreto della stregoneria è in ciò che ci circonda, cioè nella capacità dell'individuo di superare quelli che sono i confini della propria percezione, i confini della propria determinazione, i confini della propria conoscenza, i confini del proprio sapere, per giungere un po' più in là. Ecco, il segreto vero della stregoneria è che noi siamo una piccola frazione di consapevolezza all'interno di un immenso mare sconosciuto. E questa piccola frazione di consapevolezza subisce quelle che sono le tempeste della vita. Cioè, in pratica, noi siamo individui, siamo prede di agguati e nello stesso tempo abbiamo delle tensioni interne che ci portano a portare agguati a cose che ci interessano, che ci piacciono, che ci danno piacere. Ebbene, è importante che noi riusciamo ad afferrare anche quelli che sono i mezzi con cui andiamo ad affrontare questo, però li possiamo vivere in maniera diversa. Cioè, quando io tengo un dibattito di stregoneria, cos'è che faccio? Io ho un testo, cioè io preparo un testo che sia abbastanza lineare relativo all'argomento che devo sviluppare. Dopodiché all'interno del dibattito io leggo quel testo e in ogni momento le persone mi fermano per interloquire, per discutere, per chiarire, per contestare quello che sto dicendo, eccetera. Cioè, in pratica il mio compito è quello di difendere quanto scritto e di cercare di far comprendere alle persone che quelle cose che io sto dicendo sono delle cose magiche. Però cosa succede? Che io non riesco a trasmettere alle persone la magia in se stessa, perché la magia le persone devono trovarla dentro di loro. Cioè, io posso solo trasmettere degli elementi, delle tecniche, dei concetti, dei modi di guardare il mondo, ma sta alle persone trasformare quello che viene trasmesso in conoscenza, cioè trasformarle, interiorizzarle e riprodurle nella vita sociale attraverso se stessi, attraverso la propria interpretazione. Pertanto un dibattito di stregoneria dice cose di stregoneria, ma diventano elementi di stregoneria solo se le persone riescono a sviluppare abbastanza poteri per trasformare queste informazioni che io do in strumenti effettivi all'interno della propria vita. Pertanto un dibattito di stregoneria praticamente non fa altro che rivelare le cose, ma la profondità delle cose rivelate possono sapere soltanto quelle persone che hanno, scusate un attimo, la capacità di trasformare quello che viene detto in conoscenza e riprodurlo nel sistema sociale. Dopodiché può essere un bel discorso, può essere un discorso saggio, può essere un discorso banale, possono essere anche delle cose che per alcuni appaiono ovvie, però ricordatevi che il crogiolo dello stregone ormai è fatto da circa un milione e mezzo di caratteri e va ad abbracciare praticamente l'intero senso dell'esistenza umana. Pertanto cambiare il punto di vista con cui guardare ed affrontare la vita è fondamentale per riuscire a vivere una vita responsabile e una vita coraggiosa. Poi alla fine possiamo parlare di Ercole, possiamo parlare degli eroi delle saghe nordiche, possiamo parlare degli eroi delle saghe egiziane, possiamo parlare di quello che vogliamo, però se non riusciamo a capire cosa significa l'eroismo nella vita quotidiana, cosa significa affrontare il leone di Nemea, praticamente ci illudiamo che arrivi un salvatore da qualche parte e noi siamo in ginocchio, ed è questo che vogliamo evitare. Appuntamento dunque per il giudizio di necessità. Il giudizio di necessità è un metodo che noi usiamo all'interno del sistema sociale e che il sistema sociale usa nei nostri confronti, per cui è necessario anche capirne la qualità e come analizzare i giudizi che dal mondo arrivano a noi. Il dibattito sarà tenuto il 28 gennaio alle ore 20:30 qui in sala Radio Gamma 5. E per la trasmissione di questa sera continueremo il discorso che abbiamo iniziato nella seconda parte della trasmissione dell'altra volta. A proposito, intanto ringrazio Franco che mi ha mandato i dati per riprendere il discorso su Paolo di Tarso. A proposito, l'altra volta abbiamo fatto a proposito da Paolo di Tarso a Ratzinger la diffamazione del matrimonio, e credo che Ratzinger con l'ultima esternazione abbia superato quello che è il limite del buon senso, credo sia al di fuori di ogni logica, insomma. Eravamo arrivati per la Chiesa Cattolica: la famiglia è una galera le cui sbarre sono costruite e alimentate dal suo odio sociale e sono rappresentate da: 1. La famiglia non è composta da persone, ma da un pene e una vagina. Nella famiglia cattolica gli individui vengono depersonalizzati e identificati con ciò che hanno in mezzo alle gambe. Ed è ciò che hanno in mezzo alle gambe che è necessario controllarlo, l'abbiamo sentito anche da Ratzinger, Eros da solo no, bisogna sottometterlo a Dio, cioè il Dio deve essere il padrone di ciò che voi avete in mezzo alle gambe. È una cosa fuori testa, ma è esattamente quello che ha detto Ratzinger. La santificazione della condizione gerarchica, per cui il sesso femminile deve sottomissione ed obbedienza al sesso maschile, abbiamo visto con il prete calabrese, quando ha stuprato la suora oggi, è un esempio della situazione gerarchica, dottrinalmente, che il cristianesimo impone. 3. La funzione della famiglia è partorire bestiame in funzione del suo Dio, e questo lo vedremo più esteso. 4. Lo scopo della famiglia è costringere i propri figli con la violenza ad accettare la fede nel Dio padrone. E questo è il concetto di famiglia che ha il cristianesimo. Adesso vediamo un attimino di svilupparlo. 1. La famiglia non è composta da persone, ma da un pene e una vagina. Nella famiglia cattolica gli individui vengono depersonalizzati e identificati con ciò che hanno in mezzo alle gambe. Lo ricordate l'angelo del focolare, l'immagine che si sono inventati i cattolici della madre, la madre. Ma fu un'invenzione cattolica fatta nel 1800, verso la fine del 1800, a fine di distruggere la famiglia, di depersonalizzare le persone. È un'ulteriore invenzione, comunque. In data 9 dicembre 2005, il signor Carlo Caffara, detto vescovo cattolico di Bologna, accusando il femminismo di togliere dignità alla donna, afferma: «La diversità è negata», spiega. Quando in cerca di lavoro la donna si sente chiedere: signora, pensa di aver presto dei figli? Se non ne ha, oppure se è già madre, ne avrà degli altri? Domande analoghe non vengono mai rivolte agli uomini in cerca di impiego. Questo, secondo Caffara, dimostra che il femminismo toglie la dignità alla donna, non che le imprese hanno le loro esigenze di sfruttamento del lavoro. Dice Paolo di Tarso: voglio tuttavia che sappiate questo, Cristo è il capo di ogni uomo, l'uomo è capo della donna, Dio è capo di Cristo. 1 Corinti 11.3. Quando gli esseri umani, anziché essere definiti per ciò che hanno in mezzo alle gambe, come pretendono i cattolici, si manifestano come persone, è sicuro che la società cattolica pone loro dei problemi, come le domande del possibile datore di lavoro, specie quando le farneticazioni sono il prodotto di chi manifesta come modello sociale la cosiddetta Madonna Immacolata e la sua vagina vergine. Quanto dolore l'imposizione di questa oscenità ha prodotto alle donne. L'intento di Caffaro è quello di impedire alle donne di esercitare la potestà sul proprio corpo e manifestare la loro sessualità senza dover diventare vacche da riproduzione, come disse Ratzinger. Dio pone sull'embrione lo sguardo benevole e amoroso, e come lo scultore plasma e forma la sua creazione artistica, l'uomo. La Repubblica, 29/12/2005, che non è altro che ribadire lo stesso concetto di Paolo di Tarso: il vaso d'argilla dirà forse a chi lo formò: perché mi hai fatto così? Il vaso non ha forse piena disponibilità sull'argilla, così da fare della stessa massa un vaso per suo utile e un altro per suo vile? Romani 9:20. Come vedete, gli uomini sono depersonalizzati, non hanno dignità, solo il padrone ha dignità. Non si tratta solo di un'affermazione oscena, ma di vero e proprio incitamento all'odio civile e al disprezzo per la persona. Questo tentativo di distruggere la società civile, privando la donna della propria autodeterminazione e sottomettendola a una non persona, l'embrione, il feto, che viene costruita dal suo padrone come sua proprietà, a cui si impone alla donna deferenza e sottomissione. Non si tratta di un'esternazione religiosa, quella fatta da Ratzinger o quella fatta da Caffaro, ma di incitamento all'eversione dell'ordine democratico per la riaffermazione della dottrina nazista della negazione dell'essere umano. A queste affermazioni criminali risponde il mondo scientifico, che ben sapendo come l'essere umano non sia altro che parte integrante della specie della natura. Da una Costituzione che definisce la famiglia un accordo fra persone, Ratzinger vuole trasformarla in una costrizione fra bestie, bestie inteso nel suo significato più triviale. L'embrione non è oggetto, esclama Ratzinger dalla Repubblica del 20 dicembre 2005. Il significato di quanto afferma è: la donna è un oggetto e deve essere sottomessa all'embrione. In pratica, il disegno eversivo di Ratzinger consiste nel negare agli individui la loro posizione di soggetti di diritto, per trasformarli in oggetti di possesso. Non importa attraverso cosa vengono stuprati per essere sottomessi. Sottomettere le donne all'embrione per privarle del loro essere dei soggetti di diritto costituzionale è l'ultima trovata dei cattolici. Dice Paolo di Tarso: come in tutte le chiese dei santi, le donne nelle riunioni tacciano perché non è stata affidata loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse come dice anche la legge. 1 Corinti 14:34. Ed essendo la donna un oggetto che deve tacere, non può parlare né sul feto né su un embrione, deve solo coprirsi il capo e sottomettersi alle farneticazioni di Paolo di Tarso e di Ratzinger. Nella depersonalizzazione degli individui all'interno della famiglia si inseriscono anche le farneticazioni di Ratzinger contro i cosiddetti pax, o le unioni di fatto, che, individuando nelle relazioni fra le persone la centralità del matrimonio, escono da quella logica criminale ed oscurantistica imposta dalla Chiesa Cattolica. Nessun'altra forma di organizzazione relazionale può essere comparata all'istituzione coniugale e familiare. Hai delle esigenze, Roberto? Vuoi che ti dia il microfono?
No, ho solo il datore della roba.
Ah, ok. Scusatemi un attimo. No, fai tranquillo. Puoi prendere quello che vuoi. Nessun'altra forma di organizzazione relazionale può essere comparata all'istituzione coniugale e familiare. Ratzinger, dalla Repubblica, 20 dicembre 2005. 2. La santificazione della condizione gerarchica per cui il sesso femminile deve sottomissione ed obbedienza al sesso maschile. Attenzione. La santificazione della condizione gerarchica è una delle cose più atroci che ci siano, perché quando si santifica una condizione gerarchica significa che una condizione gerarchica sia all'interno della famiglia sia all'interno della società civile non è più il prodotto del divenuto di una società o di una comunità di uomini, ma è la verità immutabile imposta dal Dio padrone, e questa condizione immutabile non può più essere toccata. Facciamo un esempio. A Roma c'era chiaramente la schiavitù, cioè la schiavitù era una condizione sociale, ma la schiavitù come condizione sociale si può tranquillamente rimuovere, tant'è che a Roma la rimozione della schiavitù era ordinata dagli dèi, cioè gli dèi erano coloro che affrancavano gli schiavi. Gli schiavi venivano affrancati nei vari templi, il tempio di Diana per esempio, il tempio di Feronia, vari templi che c'erano, sono le varie divinità. Quando arriva il cristianesimo, la schiavitù diventa condizione sociale determinata dal Dio padrone. Cioè è il Dio che determina la condizione dello schiavo, e quella condizione non può più essere rimossa. Cioè Dio, dice Paolo, fa i vasi, gli uomini sono dei vasi fatti da Dio, e qualcuno lo fa dominatore padrone, qualcun altro lo fa schiavo, e lo schiavo non ha il diritto di ambire una posizione diversa, e il padrone deve esercitare il suo dominio, ma perché lo ha fatto Dio, cioè diventa manifestazione del Dio, non una condizione sociale. Pertanto, dopo che arrivò la Chiesa Cattolica, non fu più possibile costruire la libertà, e la schiavitù divenne sistematica, cioè divenne l'uso normale delle relazioni fra gli uomini, fino anche ai giorni nostri, visto che qua e là in giro per il mondo ci sono ancora dei traffici di schiavi piuttosto pesanti, e sono quelli voluti ed imposti dalla Chiesa Cattolica, cioè la schiavitù voluta dal patto di Nazareth, voluta dal Paolo di Tarso, riaffermata nelle lettere di Pietro, di Paolo di Tarso, come condizione della schiavitù, condizione che deve essere accettata dallo schiavo, che si deve sottomettere al padrone con tutto il suo corpo e con tutta la sua anima. Pertanto questa è la differenza fra una gerarchia sociale e una gerarchia determinata dal Dio padrone. Gli dèi nelle antiche religioni non hanno mai determinato una gerarchia. Gli dèi nelle antiche religioni non hanno mai detto agli uomini: devi avere questo sistema sociale, tu sei l'imperatore per volontà del Dio. E non hanno mai chiesto essenzialmente agli altri uomini di essere obbedienti alla volontà del Dio. Solo dopo, con l'avvento del monoteismo, con l'avvento anche di tante altre cose che lo hanno favorito precedentemente, ma comunque con l'avvento del monoteismo, con l'avvento del cristianesimo, che l'uomo resta schiavo, sottoposto al Dio padrone, e i cattolici si ritengono padroni degli uomini e trafficanti di schiavi e schiavisti. Pertanto questa è la differenza fra una condizione sociale, dove le condizioni sociali sono sempre modificabili in base alle leggi, in base al costume, da una condizione dottrinale imposta, inamovibile, e che si chiede obbedienza fino a accendere roghi, fino a macellare milioni e milioni di persone per ottenere l'obbedienza. Dunque, la santificazione della condizione gerarchica, per cui il sesso femminile deve sottomissione ed obbedienza al sesso maschile. Dice Paolo di Tarso: se vogliono essere istruite in qualche cosa le donne, interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli un'assemblea. 1 Corinti 14:35. Voi donne siate soggette ai vostri mariti, come è conveniente nel Signore. Paolo di Tarso, lettera ai Colossesi 3:18. Le donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore, perché il marito è capo della donna, come Cristo è capo della Chiesa, per cui del cui corpo egli è il Salvatore. Come la Chiesa è soggetta a Cristo, così le donne siano soggette in tutto ai loro mariti. Paolo di Tarso, lettera agli Efesini 5:22. Le donne d'età abbiano un santo decoro nel loro comportamento, non siano maldicenti, non dedite al vino, siano invece maestre nel bene, sicché sappiano insegnare le giovani ad amare i loro mariti e i propri figli, ed essere prudenti, caste, affezionate alla casa, buone, soggette ai loro mariti, affinché non si dica male della parola di Dio. Paolo de Tarso, lettera a Tito 2:3. La non persona della donna è ribadita in tutta la storia del cristianesimo, che si può riassumere con uno degli scritti antichi di Tertulliano, La toiletta delle donne, lo riporto dell'articolo di Monique Alexander, Immagini di donne ai primi tempi della cristianità, su Storia delle donne in Occidente, di Dubi e Perot. Dice Tertulliano: tu generi nel dolore e nell'angoscia, donna, tu subisci l'attrattiva di tuo marito ed egli è il tuo padrone, e ignori che Eva sei tu. Perdura ancora in questo mondo la sentenza di Dio contro il tuo sesso, dunque vivi necessariamente da accusata. Tu sei la porta del diavolo, tu hai rotto il sigillo dell'albero, tu per prima hai rinnegato la legge divina, tu hai circuito colui che il diavolo non ha potuto colpire, l'uomo, Tu così agevolmente hai superato l'uomo immagine di Dio. Il tuo prezzo, la morte, è costato la morte anche al figlio di Dio, e hai l'idea di coprire le tue tuniche di pelle con ornamenti? E questo è il disprezzo per la donna lanciato a Tertulliano, che ribadisce quello che è il discorso della Genesi. Ratzinger sta tentando di riaffermare l'orrore che questo ha prodotto nella storia, imponendo col terrore alle donne di non abortire, imponendo col terrore alle donne la sottomissione, imponendo la sottomissione e il genocidio dei bambini. L'attività di terrorismo di Ratzinger è tesa a riaffermare il proprio dominio su individui privati del loro status di diritto costituzionale. Ratzinger vuole imporre alla donna la sottomissione all'embrione per annientare gli esseri umani. Dal giornale La Repubblica, 31 luglio 1998. fino al 1967 oltre 150.000 bambini furono spediti, anche contro il volere delle famiglie, a rinsanguare l'impero coloniale. I baby deportati di Sua Maestà, Londra, chiede scusa per le violenze ai piccoli emigranti. Orfani, figli di ragazze madre o di poveri, venivano imbarcati per l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda. Il racconto dei sequestrati, botte, stupri e per cibo pezzi di pane gettati per terra dalle suore aguzzine. A Teresa, come a tanti altri bambini, era stato raccontato che partiva per una vacanza e invece l'accoglienza dell'orfanotrofio di Nirrkoll, nel nord del Queensland, in Australia, fu quella di un campo di concentramento, botte, sevizie, lavoro senza sosta. Teresa ricorda bene le Sister of Mercy, le sorelle della misericordia, a cui era stata affidata. Per loro la carità cristiana erano pezzi di pane duro buttati per terra, a scatenare le zuffe fra i ragazzi affamati. Ancora più sfortunato era chi cadeva in mano ai Christian Brothers, monaci cristiani, che dell'amore fraterno avevano dimenticato anche le basi. Alcuni dei ragazzi finiti nelle loro grinfie raccontano di sfide all'ultimo stupro, di gare a chi superava le 100 violenze. Il meccanismo della deportazione era semplice. Sin dal 1850, verso le colonie di Sua Maestà, fu organizzato un traffico di bambini, trasfusione di sangue bianco in zone ancora non del tutto civilizzate. In genere erano orfani, figli di ragazze madri, o ceduti da genitori, incapaci di mantenerli, ma anche bimbi rapiti, senza il consenso delle famiglie. Almeno 150.000, in gran parte fra i 7 e i 10 anni, ma anche bimbi di 3 anni, e questa tratta di innocenti durò fino al 1967. Terrorizzato da non aver più bestiame umano da trafficare, eccolo, Camillo Ruini, in un disperato appello affinché si possa consentire alla Chiesa Cattolica il diritto di continuare ad avere individui trasformati in oggetti da possedere, manifestare tutta la sua disperazione perché gli individui vogliono essere persone soggette di diritto. Dal quotidiano Il Mattino di Padova, 27 novembre 2005. C'è una diffusa tendenza a depotenziare l'istituto del matrimonio, assimilandolo ad altri tipi di unioni e convivenze, col risultato che il matrimonio non è più percepito come espressione e garanzia della natura stessa dell'amore umano, ma come frutto di convenzioni sociali facilmente modificabili. E te credo. Le farneticazioni, al limite dell'incitamento all'odio sociale di Ruini, vogliono distogliere l'attenzione sul fatto che il matrimonio, come imposto dalla Chiesa Cattolica, è solo una convenzione che nei secoli è stata imposta contro le naturali tendenze degli esseri umani. E sono queste tendenze che si ribellano all'odio cattolico. Dal quotidiano La Repubblica, 13 novembre 2005. Firenze, convegno di geriatria. Ricerca di libertà dopo unioni consumate, ma 6 volte su 10 decidono le donne. Il divorzio con i capelli grigi. Record di separazione per gli over 65, aiutati da longevità e Viagra. Firenze. Hanno chiuso con il lavoro, hanno tirato sui figli, ora possono pensare a se stessi e costruirsi una vita migliore, magari ponendo fine ad un matrimonio deteriorato da anni di convivenza rancorosa. Fra le coppie anziane è boom di separazioni. Nel 2001 i divorzi coinvolgevano solo 1,2% dei cittadini sopra i 65 anni. Nel 2005 si calcola che siano saliti all'1,5. Nel 2011 si ritiene che saranno il 2,5%. Questo significa un raddoppio dei divorzi tardivi in soli 10 anni. E spesso diventano tutte coppie di fatto, senza nessuna protezione sociale, per l'odio di Ruini e Ratzinger per la società civile italiana. Molte regioni italiane stanno costituendo registri pubblici. La Spagna, l'Inghilterra, la Francia e altri paesi hanno messo in atto leggi per risolvere il problema sociale. Ma perché la Chiesa Cattolica si oppone? perché venendo meno il suo modello di famiglia, come unico e obbligato nella società, viene meno anche gran parte della sua attività di manipolazione mentale sui ragazzi. 3. La funzione della famiglia è partorire bestiame in funzione del Dio padrone, questo vuole la Chiesa Cattolica. La miseria di una società si ha quando la relazione fra risorse distribuite e crescita demografica viene sbilanciata. Quando la crescita demografica supera le possibilità di un sistema sociale di produrre e distribuire ricchezza, si ha la costruzione della miseria. Quando si ha la costruzione della miseria all'interno di un sistema sociale, l'oggetto di cui si fa mercato, di cui si fa commercio, sono gli esseri umani, in quanto diventano merce disponibile a basso costo. Quando le persone vengono ridotte al rango di merce, si crea la condizione ideale affinché la Chiesa Cattolica possa spacciare il proprio Dio assassino, esattamente come una dose di eroina. E quanto sta succedendo in Africa, dove la Chiesa Cattolica sta facendo una vera e propria guerra affinché le persone non usino il preservativo, ma procreino in continuità in una situazione di diffusione dell'AIDS. Questo discorso lo amplierò ulteriormente quando sistemerò il testo relativo alla carità cristiana. È importante che si riesca a capire come la necessità del cristianesimo consista nell'obbligare le persone a fare delle cose mediante le quali distruggere la loro vita. L'obbligo morale imposto dal cristianesimo è un obbligo ottemperando il quale si costruisce la distruzione dell'essere umano. L'idea della famiglia in funzione del produrre bestiame per il Dio padrone è un'idea cristiana moderna. Nasce nel XIX secolo, quando iniziano le lotte per l'emancipazione femminile, le rivendicazioni al suffragio universale, eccetera. Prima delle richieste di emancipazione femminili, la relazione sessuale era scontata come era scontato che a quasi ogni rapporto sessuale corrispondeva la nascita di un figlio. Con l'emancipazione femminile, la società iniziò a spostare l'attenzione dal sesso alla persona. La persona non era più solo un sesso, ma una persona che rivendicava il proprio diritto a vivere senza necessariamente essere schiavizzata da partorirai con dolore. Con la nascita della contraccezione prima, i figli e poi l'embrione hanno assunto per la Chiesa Cattolica la funzione di strumenti mediante i quali riaffermare il proprio potere all'interno, scusate un attimo solo, riaffermare il proprio potere all'interno della società civile. Prima che la Chiesa Cattolica usasse i bambini, prima, e l'embrione oggi come strumento coercitivo nei confronti della rivendicazione di libertà dell'essere umano e femminile, dovremmo fare la storia dell'abbandono dei bambini e del traffico di carne umana che ne faceva la Chiesa Cattolica attraverso la gestione degli orfanotrofi. Non esiste un dato dei molti bambini che entravano negli orfanotrofi e non esiste un dato dei pochi che ne uscivano. In tutta la storia della Chiesa Cattolica fino ad oggi. Fare figli per distruggere la società civile, costringere le persone a perdere la loro vita inseguendo impegni moralmente imposti fino a mettere in difficoltà la loro struttura psichica. Quando si trova un bambino abbandonato nei cassonetti, la responsabilità è da addossare a Ratzinger e ai suoi predecessori. La responsabilità sono da addebitare al ministro dell'istruzione e ai suoi predecessori. Non hanno reso le persone consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, ma attraverso un'attività omissiva hanno nascosto leggi e regole e norme a cui le persone potevano appellarsi e non abbandonare il figlio nel cassonetto. Responsabilità della struttura criminosa composta dai magistrati, i quali giustificano se stessi perché non possono sapere tutto e nello stesso tempo offendono la società civile pretendendo che la società civile sia a conoscenza di leggi e norme che essi stessi nascondono onde trarne ingiusto profitto. Da qui le farneticazioni criminali di Ratzinger che dice, tratto da Il Gazzettino del 1 settembre 2005, il mondo contemporaneo non escluda Dio dalle sue società, magari anche opulente, ma che si privano del loro futuro non facendo più nascere figli, e parlando della nascita dei figli, sono un dono apportatore di vita e di benessere per la società. Ne siamo consapevoli di fronte a nazioni che il calo demografico priva della freschezza dell'energia del futuro incarnato dai figli. Su tutto però si erge la presenza benedicente di Dio, che però viene sempre più spesso escluso. Da qui al meticciato del presidente del Senato Pera, vero rigurgito da ventennio nazista. Ma già Wojtyla nel 1999 aveva affermato, tratto dalla Repubblica 8 febbraio 99, che dire poi, ha proseguito Giovanni II, di quei genitori che obbedendo a una visione egoistica ed edonistica dell'esistenza rinunciano volontariamente al dono e alla gioia di essere padri e madri? Dovrebbe chiederglielo a lui, chi gliel'ha fatto fare a rinunciare a quel dono e a quella gioia, deficiente. Questi personaggi, nella loro follia ossessiva, fingono di ignorare che essere padri e madri è un dovere da svolgere con impegno e abnegazione, ma soprattutto con responsabilità e impegno civile. I bambini non sono i bambolotti con cui i preti giocano nei seminari cattolici. Wojtyla e Ratzinger avrebbero dovuto porre più attenzione alle condizioni di vita dei ragazzi anziché proteggere la pedofilia cattolica. Ratzinger avrebbe dovuto denunciare ai tribunali penali l'attività pedofila dei preti cattolici anziché supplicare il segretario di Stato USA affinché gli evitasse il processo per i suoi crimini. Costringe le persone a fare figli per distruggere la società civile e dominarla meglio. In Africa le condizioni sono drammatiche. Ratzinger dovrebbe stare in galera, quale responsabile di genocidio. Il governo egiziano ha già dichiarato che la società civile non è in grado di garantire un futuro dignitoso alla società se non viene messo un freno alla crescita demografica del paese. E avrete altri X numero di emigranti, di extracomunitari in Italia. I figli sono un patrimonio prezioso per il sistema sociale. Proprio perché sono un patrimonio prezioso, è necessario che i genitori, in special modo la madre, sia posta nelle condizioni di fornire ai propri figli gli strumenti per gestire consapevolmente la loro vita nella società in cui nascono. Partorire bestiame affinché Ratzinger possa praticare il sacrificio umano del battesimo, per poi rendere questi ragazzi dipendenti da quella forma di eroina che è l'immagine del Dio padrone della sua provvidenza, significa agire per distruggere la società civile, distruggerla sia aggravandone i costi oggi che ipotecandone il futuro attraverso l'accentuazione del disagio sociale delle persone. Impedire che i giovani siano forniti di strumenti adeguati per affrontare il futuro è compito della Chiesa Cattolica. Il flagello dell'istruzione obbligatoria. Maestà, questo è scritto da Pio IX, una lettera a Vittorio Emanuele, 3 gennaio 1870. Ed è il flagello dell'istruzione obbligatoria, cioè l'Unità d'Italia stava introducendo nel suo ordinamento giuridico sociale l'istruzione obbligatoria. Finalmente i ragazzi avrebbero imparato a leggere e a scrivere e sarebbero diventati più consapevoli. Fu una delle grandi rivoluzioni del sistema sociale. Ebbene, davanti a questa rivoluzione chi è che si oppone? I trafficanti di schiave, il Ratzinger del suo tempo. Ed è questa lettera che scrive al re d'Italia Vittorio Emanuele II. Maestà, non ho dato corso alla prima lettera qui unita e che ho diretto a Vostra Maestà perché il signor ministro del Portogallo mi assicurò di aver scritto in proposito, ma non vedendo riscontro invio a Vostra Maestà la stessa lettera. Vi unisco poi la presente per pregarla a fare tutto quello che può al fine di allontanare un altro flagello, cioè una legge progettata, per quanto si dice, relativa all'istruzione obbligatoria. Questa legge parmi ordinata per abbattere totalmente le scuole cattoliche, soprattutto i seminari. Oh, quanto è fiera la guerra che si fa alla religione di Gesù Cristo! Spero dunque che la Vostra Maestà farà sì che questa parte almeno... Vostra Maestà farà sì che questa parte almeno la Chiesa sia risparmiata. Faccia quello che può, Maestà, e vedrai che Dio avrà pietà di lei. Lo abbraccio nel Signore. Lettera Pio IX a Vittorio Emanuele II contro l'istruzione obbligatoria. C'è molto poco da aggiungere, se non che la distruzione della società civile è l'impegno primario della Chiesa Cattolica al fine di sancire il proprio dominio, e i ragazzi sono i soggetti deboli che la Chiesa Cattolica vuole dominare e sottomettere. E se avete qualche dubbio di quello che vi sto dicendo, vi do una notizia del 24 gennaio 2006, da Il Gazzettino. Parroco, amici, insegnanti piangono il quindicenne che si è tolto la vita. La madre è straziata dal dolore per la perdita del figlio quindicenne. I compagni di scuola del Massale, gli insegnanti, gli amici, la catechista, il parroco si interrogano sul suicidio del quindicenne di Favaro all'indomani della morte avvenuta alla stazione dei treni di Carpenedo. All'origine della decisione di togliersi la vita sembra che sia stato un banale litigio con un'amica con la quale si vedeva da qualche tempo. Allora, il motivo del suicidio è che il ragazzo era stato privato dei mezzi con i quali affrontare consapevolmente la sua vita. Quell'omicidio, la responsabilità di quell'omicidio è dovuta alla madre, è dovuta alla famiglia, è dovuta alla catechista, è dovuta al parroco, cioè dovuta a tutti quei personaggi che hanno agito affinché il ragazzo non fosse consapevole della qualità, della profondità e della realtà della propria esistenza. Praticamente lo hanno disarmato, non gli hanno fornito strumenti affinché si ammazzasse. Questo lo trovate sul Gazzettino del 24 gennaio 2006, pagina interna naturalmente del Gazzettino di Mestre, perché di queste cose meno se ne parla meglio è. 4. Scopo della famiglia è costringere i propri figli con la violenza ad accettare la fede nel Dio padrone. Dal giornale La Repubblica del 29 marzo 1999. Catania. La bimba trovata col cuore spaccato. L'ho fatto per salvare il mondo. La zia accoltella la nipotina. È stato un ordine di Dio. Dramma Sigonella in una famiglia di militari americani. Catania. Era un ordine giunto da Dio. Sentivo una voce che mi ordinava di punire alcuni miei desideri sbagliati, alcune voglie che avrebbero potuto portarmi sulla cattiva strada. Sta forse in questa frase la chiave per capire l'omicidio di una bambina americana di 9 anni, uccisa dalla zia che la accudiva in assenza della madre. I ragazzi come oggetti di possesso, concepiti e trattati dagli adulti attraverso la manipolazione mentale che hanno subito dai cattolici. Nonostante gli sforzi della Corte di Cassazione nel tentativo di riportare la situazione sociale al rispetto delle norme morali costituzionalmente determinate, la manipolazione mentale cattolica ha spesso, troppo spesso, il sopravvento nella gestione delle emozioni delle persone. Dal giornale La Repubblica, 19 gennaio 1999. La famiglia pensava che la piccola fosse indemoniata. Il rito davanti alle sorelline. È una strega, uccisa a botte. Losanna ha 11 anni dalla madre e dalla zia. L'omicidio scoperto per caso dalla polizia. Losanna è stata uccisa a botte a 11 anni con l'assurdo sospetto di essere posseduta da uno spirito maligno, ma invece purtroppo la storia vera è accaduta in uno dei sobborghi di una ricca, operosa e tranquilla città svizzera, ed è stato durante le festività di Natale, probabilmente fra Santo Stefano e San Silvestro, che a Losanna è stata sacrificata la piccola protagonista della vicenda. Dal giornale Il Gazzettino del 2 settembre 1999. Addio alla frusta nei licei inglesi. Nelle public school, le severe e costose scuole private del Regno Unito, da ieri una legge laburista ha messo al bando schiaffi, bacchettate, frustate e squisciate. Ora però 40 scuole cristiane tradizionaliste fanno ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani per difendere la libertà di bacchettare le natiche degli allievi. L'esercizio del terrore nei confronti dei figli è finalizzato ad imporre l'indirizzo della manipolazione mentale voluta dai cattolici. una manipolazione mentale finalizzata a sottomettere l'emozione dell'individuo alla fede in un Dio padrone e terrifico. Un Dio terrifico che si manifesta nelle azioni quotidiane. E che quel demente di Ratzinger chiama la bontà di Dio, derubando il Dio buono dei neoplatonici e nascondendo il macellaio assassino che è il suo Dio della Bibbia. Azioni quotidiane che vanno dalla violenza al terrore, allo stupro, alla discriminazione fra bambini e bambine. La famiglia come cinghia di trasmissione della fede, che deve essere imposta ai bambini fin da piccolissimi, quando non si possono difendere, non possono discriminare, e la madre deve, per la Chiesa Cattolica, pensare a loro come dei pupattoli da rendere sottomessi ed obbedienti. Se il terrore fisico è più evidente, sottile ma distruttivo, è il ricatto emozionale e psichico a cui la madre sottopone i figli per costringerli ad accettare la sua stessa fede religiosa. Solo una madre che rivendica la propria libertà culturale e psichica può trasmettere questa tensione ai propri figli ed impedire loro di essere sottomessi. E lo può trasmettere quando i suoi figli sono ancora nella sua pancia e quando fin dal primo giorno di nascita i suoi figli comunicano a lei attraverso i loro occhi e i loro bisogni e attraverso gli occhi da neonato colgono i segnali che la madre invia loro attraverso le emozioni. Solo la madre che si ribella alla sottomissione può trasferire al suo figlio la tensione di libertà, una tensione che il proprio figlio alimenterà dando la connotazione culturale propria della società nella quale agirà. Questi comandamenti che oggi io ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno e te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sulle stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Deuteronomio 6:9, ed è l'ordine della Bibbia di manipolazione mentale dei ragazzi. Devi costringere i tuoi figli alla sottomissione, devi privarli della loro capacità di affrontare la loro esistenza. Tu sei il padrone del bestiame che è tuo figlio, dice la Chiesa Cattolica, e per farlo cita Paolo di Tarso. Le donne d'età abbiano un santo decoro nel loro comportamento, non siano maldicenti, non dedite al vino, siano invece maestre nel bene, sì che sappiano insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e i propri figli, ad essere prudenti, caste, affezionate alla casa, buone, soggette ai loro mariti, affinché non si dica male della parola di Dio. Paolo di Tarso, lettera a Tito 2:3. Ribadisce la Chiesa Cattolica, lasciate che i bambini vengano a me. Ci penso io a farli stuprare dai preti cattolici e anche dagli altri cristiani affinché si convertano alla vera fede di Cristo. L'odio per i non sottomessi all'orrore del Dio creatore non solo giustifica la violenza psichica, ma anche la violenza fisica che hanno fatto nella storia tutti i cristiani, da Tommaso d'Aquino, giustificata e voluta. Dice Tommaso d'Aquino, per quanto riguarda gli eretici, quelli che non si mettono in ginocchio, ricordo che per la Chiesa Cattolica sono eretici. Per quanto riguarda gli eretici, essi si sono resi colpevoli di un peccato che giustifica che non solo siano espulsi dalla Chiesa con l'interdetto, ma anche che vengano allontanati da questo mondo con la pena di morte. È un delitto molto più grande falsificare la fede, che è la vita dell'anima, che falsificare il denaro, che serve alla vita mondana. Se dunque falsari e malfattori vengono subito portati dalla vita alla morte, legalmente ad opera dei principi laici, per quanto maggior diritto gli eretici immediatamente dopo la loro incriminazione per eresia, non soltanto possono essere cacciati dalla comunità ecclesiale, ma anche a buon diritto giustiziati. Questo è ciò che dice Tommaso d'Aquino nella sua Summa Theologica 2 A E Q 11,A 3, ed è tratto naturalmente dal Gallo canto ancora di Karl Heinz Teschner, edizione Massari. E Lutero ribadisce il concetto di Tommaso d'Aquino, tanto per sapere che cristiani sia evangelici che cattolici sono la stessa roba, anzi uno e l'altro, poi li accuseremo uno per una cosa, l'altro per l'altro. Lutero afferma, ricordo che per Lutero è Ratzinger che è un eretico, visto che si accusano di eresia l'uno con l'altro. Lutero, con gli eretici, scrive Lutero, non è il caso di fare complimenti. li si può condannarli senza nemmeno sentirli, e mentre crepano sui roghi, il credente dovrebbe estirpare il male alle radici, immergere le proprie mani nel sangue del vescovo o del papa, che è il demonio travestito. Citazione da Lutero, tratta del Gallo Canto Ancora. Da qui il ruolo della famiglia e il suo scopo di fare figli, come invocato da Ratzinger e Wojtyla, figli che sono bestiame da mettere in ginocchio davanti ad un crocefisso e non persone che affrontano con consapevolezza e responsabilità la loro esistenza, donne che sono uteri da sottomettere all'embrione, il matrimonio come metodo di gestione criminale della sessualità delle persone. Questa è la diffamazione fatta del matrimonio da Paolo di Tarso e riaffermata da Ratzinger nel tentativo di distruggere la società civile italiana e le libertà costituzionali. Scritto in Marghera, 16 gennaio 2006. Bene, io ho finito la diffamazione del matrimonio. Naturalmente qui l'unica speranza che abbiamo in tutto il resto è che la percezione all'interno della massa della diffamazione del matrimonio fatta da Ratzinger per ordine appunto dei Vangeli, per ordine appunto del Paolo di Tarso, è percepita dalle persone, e in effetti ho i dati fra i cattolici dell'adesione dei cattolici italiani alle farneticazioni di Ratzinger, e sono piuttosto basse, ed è molto polemica su questi dati. Comunque ce li ho da Repubblica di mercoledì 18 gennaio 2006, andrebbe fatta solo una trasmissione per parlare di questi dati. Bene, questo è la distruzione della società civile e della famiglia, e io qui chiudo la trasmissione. Non ho neanche acceso le telefonate, vabbè, non c'è tempo. E vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E un'altra cosetta ancora, vi ricordo che sabato alle ore 20.30 qui a Radio Gamma 5 ci sarà il dibattito su Magia, Stregoneria e Paganesimo, parleremo del giudizio di necessità. Appuntamento in sala dibattito a Cadoneghe, via Belzoni 9, sabato 28 gennaio alle ore 20.30. Ciao a tutti e a risentirci.